dal 1975 Radio Parma, la prima nata. Radio
Parma. Palla in Tribuna è in collaborazione con
Maria. Ma hai la faccia stravolta. Lavoro in un posto molto rumoroso e poi mio marito.
Tuo marito?
Mio marito russa come un bufalo e faccio fatica a prender sonno.
Ottica Acustica Allodi è in grado di mappare il condotto uditivo e di creare dei tappi su misura per te.
Andranno bene sul lavoro e poi finalmente potrò dormire.
Ottica Acustica Allodi, da 30 anni al tuo servizio. A Parma in via Emilio Lepido 22.
Palla in Tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Oh, eccoci qua, bentrovati a tutti di nuovo sulle frequenze di Radio Parma. Un saluto da Marco Balestrazzi e soprattutto dalla redazione sportiva di Radio TV Parma. Questa è Palla in Tribuna, ricomincia il nostro cammino. Il Parma ha già iniziato a giocare e noi subito a ruota siamo qui per i commenti. Parte oggi più in generale il palinsesto sportivo di Radio Parma, di 12 TV Parma. Insomma, c'è tanto da presentarvi, c'è tanto di cui discutere, inizia un'avventura nuova, diversa. Chiudiamo a doppia mandata la stagione passata, quella della Serie A, della retrocessione, dell'avvicendamento anche tra la vecchia proprietà parmigiana e l'arrivo di quella americana. Noi iniziamo un nuovo cammino che ci auguriamo sia così anche per il Parma, anche se naturalmente ci sono tanti nodi da sciogliere, tanti dubbi, c'è l'entusiasmo di inizio stagione, ci sono tanti nuovi acquisti, ci sono tante cessioni possibili, anche qualche arrivo che potrebbe verificarsi nei prossimi giorni, perché il mercato è ancora apertissimo, anzi caldissimo. C'è chi auspica degli innesti, c'è chi auspica delle cessioni di massa, soprattutto tra quelli che sono, tra virgolette, fuori dai programmi di Maresca. Abbiamo un'ora per parlarne insieme con tanti ospiti. Stasera poi parte Bar Sport. Vi ricordiamo che per chi non avesse la possibilità di seguire tutta la puntata c'è il podcast sul sito di Radio Parma. Vi ricordiamo soprattutto il nostro numero, che è 333-9200-170, numero per SMS e WhatsApp. Ve lo ripeto, in tanti l'hanno già appuntato, è il classico numero delle nostre trasmissioni, il 333-9200-170. Radio Parma, che quest'anno sceglie un ruolo di assoluto primo piano, perché trasmetterà tutte le radiocronache del Parma Calcio, di questa annata in Serie B che, come tanti si augurano, si spera duri il più breve tempo possibile come permanenza in purgatorio. Allora, tra poco abbiamo il primo ospite, però per inquadrare un po', stiamo cercando di capire un po' gli avversari del Parma, di capirci qualcosa di più, perché è inutile che ci si improvvisi professori, ci sono tanti volti non noti nelle altre squadre, tante squadre da scoprire per come giocano, per come si presenteranno. La B, soprattutto nel girone d'andata, è ricca di sorprese, quindi un campionato assai insidioso, e noi proviamo a scoprire un po' con l'esperienza, guardando un po' gli highlights, guardando un po', insomma, quello che succede sugli altri campi, a partire dal 2-2 del Parma contro il Frosinone. Poi si è giocato nella giornata di sabato, il Perugia ha vinto a Pordenone, questa già una sorpresa, il Cittadella parte bene come spesso accade, battuto il Vicenza 1-0, e poi nella giornata di ieri, tra campi quasi impraticabili per la siccità, anche per, insomma, la manutenzione piuttosto latente, come Reggio Calabria, Regina Monza 0-0, il Monza quindi non parte col botto, anche se mostra di avere delle credenziali importanti. Il Brescia ha vinto a Terni, altro campo, insomma, abbastanza secco, dai, lo etichettiamo così. 2-0 del Brescia con doppietta di Baic, occhio a questo giocatore, è parso piuttosto interessante. La vittoria dell'Ascoli in casa col Cosenza, con un gol di una vecchia conoscenza del Parma, Sufyan Bidaoui, lo ricorderete, nell'anno del fallimento. Poi un pirotecnico 4-3 del Benevento sull'Alessandria, altra favorita in questo caso che vince, ha segnato Insigne, un altro ex del Parma, un gol di Improta. Poi nell'Alessandria un giocatore che scopriamo praticamente in queste ore, che è Corazza, tripletta per lui. Ha vinto di brutto la Cremonese con Lecce, una delle favorite, 3-0, con un bel gol di Valzania da fuori, una grande partita con gol di Bonaiuto, la chiusura poi di Valeri, 3-0 senza ombre di dubbi. E il 2-2, bellissima partita, un po' come, guardandolo oggettivamente, quella di Frosinone, tra Crotone e Como, con doppietta di un ragazzo nato a Spezia, poi passato dall'Inter, che ha fatto un anno al Volendam in Olanda, che è mulattieri e sembra piuttosto interessante. Il Pisa, senza tanti clamori, ha vinto 1-0 con la Spal, con un gol al primo minuto, e potrebbe essere un'incognita questa formazione toscana. I trascorsi di sfide accesissime con il Parma, sentitissimi dai tifosi, ci sono, quindi un altro avversario temibile. Invece quello che non è temibile, ma anzi assolutamente benvenuto ai nostri microfoni, lo avete già sentito sabato, scusate, venerdì sera con la Radio Cronaca, è Carlo Chiesa che stasera parte con Bar Sport. Ciao Carlo! Dovremmo avere con noi Carlo Chiesa. Allora, vi ricordiamo che stasera parte Bar Sport alle 21, nuova formazione, vi aspettiamo, tanti contributi, tanti commenti, poi insomma il tifo crociato è abbastanza acceso in questi momenti, vediamo se è dei nostri. Carlo, ciao Carlo!
Ciao Marco, mi senti?
Ecco, abbiamo un problemino tecnico ma ci siamo. Allora, perfetto. Benvenuto, bentornato, ti abbiamo sentito venerdì sera in Radio Cronaca, ti aspettiamo questa sera con Bar Sport.
Questa sera si parte, sì, parte la nuova edizione di Bar Sport. Intanto io ringrazio sempre il direttore editoriale Claudio Rinaldi e il direttore di Radio TV Parma Pietro Ferraguti per avermi proposto questo ritorno alla conduzione di Bar Sport. Siamo carichi, tutto è pronto e andiamo a commentare questa prima partita che del Parma, che magari all'inizio insomma come risultato finale poteva anche andare bene un pareggio, vista la partita insomma ha lasciato un po' di amaro in bocca.
Carlo, intanto ti chiedo una prima impressione appunto della prestazione dei crociati, così un'etichetta, un flash su questo Parma. Sappiamo che la prima giornata è stranissima, lo è in Serie A, abbiamo visto che la Juventus pensava di aver già vinto con l'Udinese, poi ti faccio sentire un piccolo estratto di Allegri, ma tra poco. Insomma, la prima giornata fa testo fino a un certo punto, ecco. Però cosa hai dedotto, sommando magari anche la prestazione con Lecce?
Allora, intanto c'è da dire che il Parma era ospite di una formazione comunque attrezzata per questo campionato, non fosse altro che per una panchina che è entrata in campo e ha cambiato un po' le sorti della partita, quindi assolutamente attrezzata, e ritengo che anche le altre squadre di Serie B faranno fatica ad uscire con punti dal Benito Stirpe di Frosinone. Cosa ha detto la partita da parte crociata? Direi che sicuramente un passo avanti rispetto, ma ci voleva poco, rispetto alla prestazione contro il Lecce in Coppa Italia, e però si evidenziano ancora i soliti problemi, ovvero sia dalla cintola in su, diciamo dal centrocampo in su, tutto sembra funzionare, anche perché c'è davvero tanta qualità. All'interno della propria area però e sull'assetto difensivo ancora tante cose da rivedere e tanto da lavorare, e un organico che secondo me andrà completato negli ultimi 8 giorni di mercato.
Allora, prima, tra poco ti chiedo la formazione invece che scende in campo stasera, ti faccio sentire con la collaborazione di Simonetta Collini che mi guida come sempre dalla regia un estratto non di Maresca che ha parlato diciamo tramite il sito del Parma Calcio, ma non in audio video. Ti faccio sentire che cosa ha detto a fine partita ieri Allegri. È nato diversamente il pareggio dell'Udinese, per chi l'ha visto, insomma un errore clamoroso di Szczęsny, un disimpegno sbagliato, l'Udinese che è andata a pareggiare 2-2 quando perdeva appunto 2-0 contro la Juventus. Però secondo me il concetto che esprime Allegri potrebbe valere per il Parma, anzi per certi versi me lo sarei aspettato anche uscire dai microfoni a fine partita in casa Parma. Ti faccio sentire Allegri e poi ti chiedo un commento.
Deve salire, non è una questione di tecnica, è una questione di testa, che non si deve regalare niente. I gol gli avversari li devono fare quando se lo meritano, senza togliere niente all'Udinese, o quando creano delle occasioni, no, quando noi ci facciamo gol per conto nostro, non su errori tecnici. Gli errori tecnici nel calcio stanno e li fanno tutti, è una questione di testa, è una questione di capire i momenti della partita, perché era troppo importante oggi partire con una bella vittoria netta, perché non si vince per caso, si vince attraverso questi momenti che vengono gestiti bene, e quindi non è una questione tecnica, perché uno non è che può sbagliare un passaggio lo sbagliamo tutti, è una questione che in quel momento lì la palla si mette in tribuna, anche fuori dallo stadio, e non è vergogna. Perché ora stavamo discutendo di Juventus che aveva fatto un'ottima partita.
Così Allegri, Carlo.
Ma direi che sono parole sante, nel senso che insomma, c'è da fare un distinguo anche rispetto alla partita del Parma. La Juventus era in vantaggio per 2-0, ovviamente, e quindi la difesa del risultato deve essere assolutamente col coltello tra i denti, così come doveva essere per il Parma il vantaggio di una rete soltanto. Diciamo che al Parma è mancata un pochino anche la condizione dal mio punto di vista, perché un secondo tempo così arretrato, consentimelo, non è una bestemmia, alla D'Aversa, tra virgolette, perché il secondo tempo praticamente il Parma si è difeso soltanto e ha colpito in contropiede, ecco, non fa parte del gioco di Maresca, quindi lì vuol dire che manca anche un po' di condizione che arriverà col tempo e arriverà anche insieme ai correttivi che necessariamente questa squadra deve apportare, soprattutto a livello difensivo.
Esatto, è quello che ha detto Maresca: con più condizioni, meno errori, anche ci abbasseremo meno, e quindi, come è giusto che sia, una delle parole chiave, credo, di questa stagione, di questa vera stagione, sia anche pazienza, nel senso che questa squadra è una squadra che non vince da mesi, che arrivava appunto da 13 sconfitte, quello che sono, così, e quindi ci vuole anche un pochino a riabituarsi, e anche dal punto di vista della condizione può migliorare su tutti i Vasquez. Insomma, è un giocatore che, se ci fosse un'alternativa a pieno regime, probabilmente giocherebbe anche qualche minuto in meno, forse entrerebbe nel secondo tempo, perché effettivamente ci sono tanti giocatori che possono assolutamente migliorare da questo punto di vista. Cosa credi?
Assolutamente sì, hai detto bene, la parola tempo deve essere quella che deve entrare maggiormente nella testa soprattutto dei tifosi, perché ho letto tante critiche dopo la partita con il Lecce, ed effettivamente è stata una delusione un po' per tutti, però ci vuole tempo. Non dobbiamo dimenticare che questa squadra sta cambiando gioco innanzitutto, ed è un mese che sta lavorando, quindi dobbiamo dare tempo all'allenatore. Il secondo concetto è che oltre ad acquisire i meccanismi nuovi dell'allenatore, c'è anche una mentalità da riformare, perché è vero che ci sono tanti giocatori nuovi, ma ci sono anche tanti giocatori della scorsa stagione che non sono più abituati a vincere, e quindi anche da questo punto di vista si chiederà tempo ai tifosi, perché la squadra deve cominciare a raggranellare di tre punti in tre punti per ritornare ad avere una mentalità vincente.
Carlo, in chiusura, ma credo che sia una cosa più importante, la formazione che metti in campo stasera.
Allora, stasera la formazione in campo vedrà tutti i volti noti, ovviamente, ma decisamente esperti, perché innanzitutto a fianco a me ci sarà Agata Magni, che fa il suo esordio a Bar Sport dopo qualche esperienza televisiva già su TV Parma, e saremo noi a fare da padroni di casa agli ospiti, che saranno questa sera Romeo Azzali, ovviamente con le sue disquisizioni tecnico-tattiche sulla partita di venerdì, Sandro Piovani, inviato a Frosinone della Gazzetta di Parma, e poi, Marco, avremo il piacere di ospitare anche te, così ci illustrerai in maniera dettagliata quello che è il palinsesto di Radio TV Parma per il Parma Calcio in questa stagione, che si è arricchito davvero di un ulteriore appuntamento importante come quello delle radiocronache. Poi avremo in collegamento, in videochiamata, avremo Daniele Barone, giornalista molto noto e voce nota di Sky, che ha condotto fra l'altro la telecronaca di Frosinone Parma proprio venerdì sera per l'emittente, per Sky, e quindi avremo modo anche di sentire il suo parere sulla prestazione dei crociati.
Carlo, buon lavoro, so che sei al lavoro ancora per stasera. Ti chiedo solo in chiusura due flash, che poi sono i sondaggi che giro anche ai tifosi. Potete scriverci sempre al 333-9200-170, sms e whatsapp. Il nome di un promosso, un rimandato per la prima uscita, forse per dire bocciato è ancora presto, anche se tanti fanno un nome, e poi un acquisto su tutti che serve a Maresca.
Allora, un promosso sicuramente Brunetta, secondo me è il migliore, ma lo aveva già dimostrato nelle amichevoli, un uomo davvero dappertutto, in qualsiasi parte del campo, bravo a proporsi, due assist per lui, non dimentichiamolo, e bravo anche in fase difensiva a dare il suo apporto. Da rivedere secondo me Juric, perché ha comunque delle ottime qualità, in mezzo c'è la necessità di avere di far fronte maggiormente ai possessori di palla della squadra avversaria per andare a coprire meglio la difesa, e da lui mi aspetto più di questo lavoro, oltre agli inserimenti in avanti. Ti do tre ruoli, più che nomi, ti do tre ruoli su cui il Parma deve assolutamente porre rimedio: un terzino che possa fare anche il centrocampista, perché abbiamo visto che Somm in quel ruolo fondamentale per Maresca ha qualche problema, sicuramente un difensore centrale e un'altra punta in alternativa a Tutino, perché se Inglese insomma non riesce a dare continuità alle sue prestazioni, ci vorrà sicuramente un terzo elemento. Chiudo, scusami Marco, ti rubo soltanto 5 secondi per fare davvero i complimenti a una vecchia conoscenza di TV Parma, ma non solo di Radio TV Parma, ma non solo di Radio TV Parma, tante trasmissioni con lui. Alberto Michelotti è stato insignito, è diventato dirigente benemerito dell'AI. Allora volevo approfittare di questa trasmissione per fare i complimenti a lui e mandargli un caro saluto.
Grazie Carlo, ti ringrazio anche per questo e ci vediamo stasera a Bar Sport alle 21.
Assolutamente sì, grazie Marco e un saluto a tutti voi.
Allora andiamo avanti, intanto vi, come abbiamo ricordato, l'appuntamento con Bar Sport, noi di Palla in Tribuna ci siamo tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Ci sono i messaggi, i primi che arrivano al 333-92-00170. Buongiorno e bentornati. Ma il vecchio Jacoponi, che per più di 2 anni non ha saltato una partita, non potrebbe essere utilizzato come centrale difensivo, visto che a libro paga? Questo è il discorso di Primo, che fa una grinza, se non fosse che l'impressione che non rientri nei piani dell'allenatore del club e sia sul mercato. Però per ora non arriva l'offerta giusta, forse nemmeno per il giocatore, quindi rimane lì anche nei minuti finali, insomma, a saltare di testa non avrebbe guastato. Scriverino, dove eravamo rimasti, ultimi in Serie A con una squadra che prendeva gol all'ultimo minuto, ora siamo in B e la musica continua, ma lì in mezzo c'è uno che capisca di pallottole, uno c'è alla Gazzetta di sicuro, si chiama Paolo Grossi e spero che la società lo legga e che provveda. Forza Parma sempre, e sempre un piacere sentirci. Paolo Grossi, che tra poco sarà nostro ospite, per fare un po' il punto in casa crociata tra mercato e necessità, andiamo a sentire Alberto Dalla Tana, poi torniamo ancora in studio con qualche flash di mercato.
8 giorni possono essere tanti o pochi. Da qui alla fine del mercato, martedì 31 agosto, Ribalta e Pederzoli cercheranno di dare alla squadra di Maresca ciò di cui, lo hanno detto le prime uscite ufficiali, ha ancora bisogno. In cima alla lista c'è un difensore centrale esperto, perché con Simone Jacoponi fuori dai radar la retroguardia non sembra in grado di garantire la sicurezza necessaria alla porta crociata. Resta poi il nodo del terzino destro multifunzione, con Somm che al momento in quella posizione è l'anello debole dell'11 di Maresca. Queste le necessità principali, dopodiché male non farebbe un incontrista in più a centrocampo e una punta che possa essere valida alternativa a Tutino e ad un Inglese che, per condizione fisica, continua ad essere un'incognita. Benedicak deve invece ancora crescere prima di diventare un elemento in grado di dare qualcosa di importante a una squadra d'alta classifica. Servirebbe ad esempio uno come Andrea Lamantia ai margini dell'Empoli e nel mirino della Cremonese, squadra che fra l'altro ieri ha battuto 3-0 il Lecce. Intanto si continua a lavorare sul fronte delle uscite. Su Sepe sta accelerando la Sampdoria di D'Aversa, dove il portiere napoletano andrebbe a fare il vice di Audero. Il Pisa vuole Brugman, ma l'uruguaiano preferirebbe restare a Parma. Giacomo Ricci e Luca Siligardi hanno pretendenti fra B e C, mentre Dermacu potrebbe restare in gialloblu almeno fino a gennaio, anche se al momento non sembra rientrare nei piani di Maresca. La squadra tornerà ad allenarsi domani a Collecchio in vista della partita di domenica sera al Tardini contro il Benevento, una delle principali pretendenti alla promozione, che ieri ha battuto 4-3 la neopromossa Alessandria. La squadra allenata da Fabio Caserta ha giocatori di assoluto valore per la B, da Glica Letizia, da Ionita Sau e Improta, in attesa di capire il destino di Gianluca Lapadula. I sagnetti però hanno commesso, proprio come i crociati, qualche errore difensivo di troppo. Quella di domenica al Tardini promette di essere una partita spettacolare che il Parma già non può permettersi di sbagliare.
Palla in Tribuna.
E così abbiamo fatto un po' il punto anche sul mercato e ci sta un'altra notizia dell'ultima ora che riporta sport.ro, un sito rumeno, che il Tottenham avrebbe messo gli occhi su Dennis Mann. Quando le notizie, adesso non voglio sminuire i colleghi di altri paesi, arrivano da fonti, insomma sappiamo poi che Mann, spesso di Mann parla Becali anche in patria, che insomma è un soggetto piuttosto discusso, diciamo così, per le sue pratiche, che ha avuto anche qualche guaio in passato. E allora io ho una voce non per sminuire per caso il ragazzo che d'altro ha fatto gol nella prima di campionato, però che il Tottenham, che davanti a Heung-min Son, Kane, che forse in partenza, ma in caso di partenza Tottenham incasserà centinaia almeno di milioni, Dele Alli, Bergwijn, Lucas Moura, insomma auguriamo il miglior futuro possibile a Man, ma non ci sembra, ecco, che la prospettiva sia appunto che sia un futuro immediato. Il Tottenham ha da prendere un giocatore che deve ancora sbocciare, per così dire, ma questa è già un'impressione personale sulla quale potrete esprimervi liberamente al 333 920 0170, però che il Tottenham voglia Mann, insomma, mi sembra una cosa piuttosto curiosa, però nel calcio ormai non si può più escludere nulla. Allora saluto e ringrazio il nostro amico Luca che ci scrive, ho ricevuto il tuo messaggio e ti ringrazio davvero tanto nelle scorse settimane. E arriva un altro messaggio, questo è Roberto: anche quest'anno ho sbagliato allenatore per gli obiettivi della società, spero di sbagliarmi, allenatore con poca esperienza, con idee difficili da praticare in poco tempo, molta pazienza, vedremo, ci scrive Roberto. Noi facciamo così, facciamo la prima piccola pausa, torniamo tra pochissimo.
Maria, ma hai la faccia stravolta. Lavoro in un posto molto rumoroso e poi mio marito...
Tuo marito?
Mio marito russa come un bufalo e faccio fatica a prender sonno.
Ottica Acustica Allodi è in grado di mappare il condotto uditivo e di creare dei tappi su misura per te.
Andranno bene sul lavoro e poi finalmente potrò dormire.
Ottica Acustica Allodi, da 30 anni al tuo servizio. A Parma, in via Emilio Lepido 22.
Radio Parma, 102, 104. Radio Parma. La radio, siamo noi.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci di nuovo in studio, tra poco ci collegheremo con il nostro prossimo ospite, però tra i protagonisti di questa prima giornata c'è il Brescia di Pippo Inzaghi, che era stato molto vicino, vicinissimo al Parma verso la fine di giugno. Sentiamo il suo commento dopo la vittoria in trasferta a Terni, poi lo risentiremo perché parlerà anche delle favorite a suo avviso del campionato di B, però sentiamo subito Pippo Inzaghi.
Nel secondo tempo la squadra ha saputo gestire il vantaggio senza subire occasioni avversarie, ha lavorato molto in settimana su questo aspetto.
Ma sappiamo che questo è un difetto che ci portiamo dentro da tanti anni, sono cambiati allenatori, però è cambiato poco questo fatto, insomma, come il secondo gol di Crotone. Sono gol che non voglio prendere per come lavoriamo e per anche la forza dei miei difensori. Oggi sono stati bravi e abbiamo preso con occasioni in contropiede. Poi nel secondo tempo la squadra è stata brava, ha avuto qualche volta la palla del 3-0. Poi è chiaro, giochi contro Donnarumma, Pettinari, Falletti, giochi contro giocatori molto forti per la categoria. È chiaro che verso la fine, poi insomma con Cancelo ho cercato di dare un po' più di fisicità, perché avevano tre attaccanti e sono entrati tutti bene, sono molto contento da questo punto di vista.
Palla in tribuna.
E il discorso che si ripete spesso per gli allenatori è la gestione appunto dei vantaggi degli ultimi minuti. L'anno scorso abbiamo fatto un master in questo senso, probabilmente insomma il Parma deve ancora sistemare qualcosa da questo punto di vista. Partiamo da questo discorso anche con Paolo Grossi, insomma l'ha sottolineato Allegri per motivi diversi, ne ha parlato anche Inzaghi citando appunto il suo Brescia come molto molto bravo a gestire il vantaggio, non è stato altrettanto in casa Parma per il risultato. Sentiamo cosa ne pensa il nostro prossimo ospite, che è Paolo Grossi della Gazzetta di Parma. Ciao Paolo.
Buongiorno Marco, a te e agli ascoltatori, ciao.
Allora Paolo, Inzaghi parlava del vantaggio gestito bene, Allegri era furioso per come l'ha gestito la Juventus, il Parma l'ha gestito in maniera diversa, ma la sostanza è uguale a quella dei bianconeri, può succedere di tutto in fondo nella prima giornata, però un piccolo tema, quello degli ultimi minuti, ce l'abbiamo, è quasi un appendice dell'anno scorso.
Sì, purtroppo sì, non è bello ricollegarsi a una stagione così deficitaria, però chiaramente in tanti ci abbiamo pensato, tant'è che ormai è venuta una sindrome per cui anche mentre scorrevano le lancette giravano e passavano i minuti, era difficile pensare alla vittoria, perché ormai sei talmente abituato a queste docce fredde, e puntualmente ne è arrivata un'altra purtroppo, che ti si è quasi guastato un po' l'appetito. Diciamo che sì, il tema ci può stare, anche se questo nuovo Parma è la prima volta che accade.
Certo.
Nello stesso tempo la partita non è stata ben gestita, sono venute a mancare direi anche le forze, perché la squadra secondo me ha accusato anche la stanchezza. Il caldo ovviamente c'è per tutte e due, la prima di campionato è per tutte e due le squadre. E il Frosinone ha utilizzato 5 sostituzioni, il Parma solo 3. Non so se per scarsa fiducia di Maresca nelle sue riserve, se perché magari non coincidevano con i suoi disegni tattici e quindi non aveva magari il giocatore adatto da mettere al posto adatto. Fatto sta che appunto con i cambi il Frosinone ha realizzato la partita, perché sono stati proprio due dei nuovi entrati che hanno fatto e il cross e il colpo di testa vincente, mentre nel Parma onestamente sia Brugman che Camara e Benedicciak non hanno inciso molto nell'arco dello scampolo che hanno giocato.
Paolo, hai avuto modo ieri di seguire un po' questa prima giornata, per quanto faccia testo naturalmente, perché sappiamo che ci sono sempre delle sorprese, però iniziamo a orientarci un po' in questo campionato di Serie B. Cosa ti ha impressionato?
Sì, giustamente hai detto non facciamo sentenze dopo una giornata, perché sarebbe ridicolo, siamo ancora in estate, il mercato è ancora aperto, quindi tante cose cambieranno, però giustamente ci sono valutazioni da fare. Devo dire che Brescia e Cremonese sono le squadre che, al di là delle che hanno ottenuto le vittorie più rotonde, ma sono anche quelle che sono state meglio in campo. Tra l'altro contro avversari non semplici, perché il Lecce è battuto 3-0 dalla Cremonese, abbiamo già visto quanto può valere al Tardini dell'altra domenica. E la Ternana di Lucarelli è una neopromossa, ma una neopromossa che ha comunque delle ambizioni e che ha fatto un mercato di un certo tipo e che probabilmente continuerà a farlo fino al 31 agosto. Quindi non erano due partite semplici, ma sono due partite che Brescia e Cremonese hanno risolto dando questa impressione di solidità, di saper stare in campo e di avere trovato giocatori giusti al posto giusto, specialmente in alcuni ruoli. Ecco, quindi queste mi sono sicuramente piaciute. Poi c'è la conferma di questo roccioso Cittadella, che ha vinto una partita non semplice anche lui contro il Vicenza, altra formazione che sotto nutre buone ambizioni e che cambia ogni anno, cambia giocatore, addirittura quest'anno ha cambiato anche allenatore, ha smesso di giocare il capitano Lori, che era la bandiera da tanti anni, fin da quando lo incontrammo ancora alla fine del campionato 2008-2009. Ecco, nonostante tutte queste cose, Cittadella è ancora lì, si ripropone ancora secondo me per un posto ai playoff, facendo un mercato sempre in Serie C, va sempre a comprare giocatori di Serie C o prestiti di giocatori minori con voglia di riscatto, sai. La piazza di Cittadella non è Parma, dove magari i giocatori possono anche arrivare in gattone pur di venire a Parma, in tanti. La Cittadella magari ci vai un po' più, storci un po' più il naso, perché non è una piazza così prestigiosa. Eppure è una realtà solida, è una realtà che puntualmente c'entra i playoff, addirittura l'anno scorso la finale. Quindi.
Sì, assolutamente. Nel tuo articolo di oggi sulla Gazzetta di Parma, che mi sento, come avviene già di frequente, di sottoscrivere a pieno come quello della giornata precedente, c'è un po' un discorso, visto che il mercato, come hai appena detto, appunto, c'ha ancora qualche giorno in cui può dire la sua, anche perché in Serie A ci sono degli esuberi, ci sono dei movimenti, il Parma qualcosina deve sistemare anche in uscita, perché ha tanti giocatori che sembrano un momento fuori dal progetto. Se lo riassumo, però dimmi se sbaglio, servirebbe praticamente un rilievo per Tutino, perché in questo momento c'è l'incognita inglese, qualcosina in più a centrocampo, almeno un rilievo, e poi c'è questo discorso del laterale destro per quanto riguarda il centrocampo difesa, oltre a un centrale che sulle palle alte in Serie B può essere anche molto importante.
Sì, sì, più o meno le posizioni dove intervenire sono quelle, ma non credo di essere io a dirlo, non dicono i fatti, lo penseranno sicuramente anche i dirigenti e i tecnici del Parma. Poi è chiaro che un conto è sapere cosa serve, un conto è ottenerlo nei tempi giusti e coi prezzi giusti. Ecco, questo magari non sempre è fattibile e quindi a volte bisogna anche accontentarsi. Però ci sono due discorsi da fare. Uno è, meglio secondo me, meglio fare uno sforzo adesso che non dire rimedieremo a gennaio, perché poi a gennaio abbiamo spesso scoperto, perché magari col fatto che la Serie B è un campionato comunque lungo, che ti aspetta, anche l'abbiamo visto quando siamo saliti noi nel 2018, abbiamo perso 10 partite, siamo arrivati secondi, quindi voglio dire, per certi versi la Serie B ti aspetta, sono decisivi gli ultimi mesi, quindi magari darebbe la tentazione di dire, piuttosto che investire adesso, farmi svenare adesso, aspetto a gennaio e trovo rimedio qualcosa. Ecco, il mercato di gennaio poi nasconde degli altri insidi, quindi tanto è meglio quello che si può portarlo a casa adesso, perché poi il calcio di Marecchio, come abbiamo visto, è abbastanza complesso anche da assimilare per i calciatori, quindi questo è un punto. L'altro punto è che tu hai tanti giocatori in pancia, e quindi non so fino a che punto è vero che Kraus pare non tremare dal punto di vista economico, quindi magari per lui non è un problema, quindi noi siamo qua a farcelo noi il problema che non dovremmo, perché gli stipendi non li paghiamo noi. Quindi se non è un problema per lui, ancora meno per noi. Però è chiaro che poi una società ha dei bilanci, ha una sostenibilità, e quindi magari ecco che con i Caramò, i Siligardi, i Sepe, i Dermacu, gli Sprocati, ecco, con questi giocatori qua c'è da fare un discorso. Allora, o trovo una sistemazione congrua entro la fine del mercato, o forse piuttosto che tenerli
due o tre acquisti li hai in casa, forse,
ecco,
no?
Piuttosto che tenerli a bagnomaria, magari posso provare a riciclare qualcosa, come si fa quando apri l'armadio e trovi una camicia, un paio di pantaloni che vabbè, dai, tutto sommato forse si possono ancora portare, no? Magari non ti ricordi neanche più di averli.
Eh sì, no, concordo con te, secondo me due o tre di questi quattro ruoli potrebbe essere in casa, guardando anche allo stesso Jacoponi, che se non trovasse una sistemazione in situazioni di gioco come quelle del secondo tempo di Frosinone potrebbe dire la sua.
Ma io sono tanti misteri in questo avvio di stagione per me, che io non riesco a capacitarmi. Adesso io non dico che Jacoponi deve giocare, per carità di Dio, l'allenatore è l'allenatore e ne capirà più di tutti noi messi assieme sicuramente, come avevo detto nell'articolo di oggi, era successo ai tempi di Crespo con Ancelotti, no? Che mi ricordo che all'epoca una sollevazione popolare, perché Crespo non segnava, correva poco, non lottava, sembrava un brocco capitato giù da Marte, e poi dopo invece ci aveva visto giusto Ancelotti, che infatti anche ha fatto un fior di carriera, sia lui sia Crespo. Quindi queste sono lezioni che non ci dimentichiamo e che teniamo nel cassetto e che ogni tanto tiriamo fuori prima di sputare sentenze su un allenatore che fa giocare un giocatore che non ti convinti, quindi con grande modestia. Poi, se mi permetti, vorrei fare anche un inciso sul fatto della modestia, e quindi questo va bene. Però appunto ci sono anche l'ostracismo verso Jacoponi mi colpisce un po', soprattutto in partite come quella di venerdì, dove tu devi difendere una vittoria, perché se fossimo stati sul pareggio mi ci sta che l'allenatore, pur di vincere, faccia certe scelte, ma tu la partita ti sei già guadagnato il vantaggio e per i 5 minuti sai cosa faccio? Io mi sporco le mani e rinuncio magari a un giocatore offensivo e inserisco uno che mi dà una mano e porto a casa i punti. La prossima volta sarà una squadra che tiene meglio i 90 minuti e con il gioco riesce a contrastare l'avversario, eviterò di fare la mossa magari così un torto collo di inserire un difensore in più e me la caverò con quelli che ho, e magari proponendo un gioco più offensivo. Però quella fame di punti bisogna averla fin dall'inizio, secondo me, perché l'ultimo anno siamo stati promossi per un gol nel confronto diretto, e questo non me lo scordo mai.
Allegri l'ha detto, era parlando della Juventus, quindi a compartimenti stagni rispetto al Parma, con un destino diverso anche di dover dominare, poi era troppo importante iniziare con una vittoria.
Ma sì, ma ti ripeto, dopo allora erano 42 partite, adesso sono 38, nel 2018 erano 42 partite, dopo questa sfilza di 42 partite siamo andati in Serie B da secondi per un gol nel confronto diretto con il Frosinone, pari punti siamo arrivati, quindi ecco, ci vuole fin dall'inizio questa fame. Però quell'inciso che volevo farti, se mi consenti, è che questa fame dobbiamo averla tutti, non solo chiederla ai tecnici, ai dirigenti, ai giocatori, e mi sembra che la piazza di Parma non sia ancora sintonizzata con la Serie B, e quando dico piazza dico tutti noi, tifosi, addetti ai lavori, non sto parlando in questo momento di squadra, giocatori, dove anche pure lì di intervenire, perché la partita con il Lecce per esempio per me è stato un campanello d'allarme drammatico come approccio alla partita di parte di almeno metà dei giocatori, ma quello ci penserà chi di dovere. Ma noi siamo pronti per questa stagione, per questo campionato, abbiamo l'umiltà di andare a rivedere il nostro database, di informarci sulle squadre, di capire dove giocano, chi hanno, chi non hanno. I tifosi sono pronti a lottare, a soffrire, a sapere che possono arrivare anche 10 sconfitte come arrivarono nel 2018, non vengono neanche allo stadio, non potendoci venire. Ecco, allora, ecco che anche per me questi sono segnali negativi, non guardo solo il campo, guardo anche il contorno, perché ci si va poi tutti insieme in Serie B. E allora è giusto poi fare la critica quando va fatta, ma va fatta sempre... Non voglio dire costruttivamente, perché lì dipende da come la ricevi la critica, quindi uno la fa sempre con l'animo, no, sì, per me è così, cioè è chiaro che una critica te la porgo per migliorarti, poi dipende da come tu la ricevi, e quella costruttiva non dipende da chi la fa quasi sempre. Però va bene anche fare le critiche, fare le pulci di qua di là, ma ci mettiamo del nostro noi in tutto questo, ci facciamo un esame di coscienza e poi ci riproponiamo. Allora poi parliamo magari in modo diverso di questo campionato, tutto è facile dire gabbia difficile, gabbia difficile, sì, ma deve essere un po' anche per noi, anche noi dobbiamo soffrirla questa serie, capito? Questo che dico io, perché la piazza poi dà una mano alla fine della fiera, la data nel 2018, la data nel 1989-90 quando sta promosso Scala, la data con Guidolini, e speriamo la possa dare ancora adesso. Deve essere una piazza pronta a soffrire insieme alla squadra.
Assolutamente, Paolo, è sempre un piacere.
Grazie, ciao. Buon pomeriggio.
Ciao. Ciao. Allora, arriva un messaggio da Franco. Scusate, ma non avete capito che Osorio e Valenti non sono centrali? Cambiate gli ruolo, abbiamo in casa il miglior centrale tutti, è Dermacu, scrive Franco. E noi leggiamo il suo messaggio che è arrivato al 333-9200-170. Quanti spunti ci sono già in questa... In questo inizio di stagione, come ricorda anche il sito Forza Parma, ma andiamo a memoria, ma lo ricordo anche per un'altra squadra. Oggi cito sempre la Juventus, ma insomma non è che sia tale formazione che mi stanno più simpatiche. Anche la Juventus, quando scese in Serie B, iniziò con un pareggio con Rimini, se ricordate il gol di Ricchiuti. Anche il Parma iniziò con dei pareggi. Come già detto tante volte, la prima giornata a livello statistico di risultati non è così importante, poi dal punto di vista del morale è importantissimo vincere. Allora vi ricordiamo il pareggio del Parma con il Rimini nel 2008, era la gestione Guidolin, contro la Reggiana anche nell'89. D'Aversa iniziò invece con una vittoria sulla Cremonese sofferta, ma era un Parma giocò una buona partita, vado proprio a memoria, ecco, in questo momento abbraccio, anche non sono andato a rivedere, però mi ricordo che il Parma giocò una partita più che convincente, con un piccolo brivido nel finale, credo un salvataggio di Jacoponi, ecco, nei minuti finali, la ditta Jacoponi Frattali. Così, insomma, questo un flash dal passato. Dal presente invece le parole di Fabio Grosso dopo la partita contro il Parma.
Ah, penso che questa squadra ha fatto un primo tempo importante, perché abbiamo messo ritmo, qualità, abbiamo creato tantissime occasioni. È stato un peccato grande finirla in pareggio, perché nel momento in cui... abbiamo preso gol nel momento finale del primo tempo, dopo aver creato 3-4 azioni limpide per cercare di raddoppiare, e purtroppo siamo entrati all'intervallo col pareggio. Poi siamo tornati in campo e su una ripartenza abbiamo preso il 2-1, abbiamo barcollato un pochino perdendo un po' le distanze, però poi siamo stati bravi a ritrovarle, a ritornare in partita, a farla come andava fatta, e penso nel finale meritatamente abbiamo trovato il pareggio. Ma questa è una cosa su cui batto tanto, ovviamente mi piacerà creare una mentalità importante, perché essere bravi quando le cose vanno bene ci riescono in tanti, essere bravi quando le cose sono difficili comunque ti fa fare uno step in più, e noi oggi abbiamo dimostrato di cominciare ad esserlo, e di questo sono felice, perché i ragazzi hanno impattato la partita molto bene e sono stati molto molto bravi anche i 5 ragazzi che ci hanno sostenuto poi nella ripresa entrando. È un bel segnale, perché come dico sempre a loro, ovviamente ho questo compito di dover fare le scelte la domenica e lo faccio molto volentieri. In campo non si può andare tutti, perché ovviamente altrimenti perderemo le partite, però è importante che tutti si sentano dentro, perché ci alleniamo tutti i giorni per cercare di migliorare tutti i ragazzi che ci sono, perché sono straconvinto che ci sarà bisogno di tutti, lo dico sempre. Non mi piace poi andare dal ragazzo quando c'è necessità e dirgli che è importante, mi piace dimostrarglielo nel quotidiano. Ed oggi mi hanno dato una bella risposta, perché comunque sono entrati 5 ragazzi motivati, vogliosi di cercare di recuperare una partita che assolutamente non meritavamo di perdere. È stato bellissimo il primo tempo, è stata una sensazione bella, perché era tanto tempo che non si sentivano. Poi i nostri per noi lo sono sempre stati e mi auguro che continueranno ad esserlo, è un valore aggiunto. E noi dobbiamo far sì che questo stadio, questa casa nostra, insomma, sia difficile da venirci a giocare, come abbiamo fatto oggi, al di là poi del risultato finale, che delle volte può premiarti, altre volte no, però la mentalità di provare a capire che quando si va in campo, insomma, bisogna fino alla fine, in ogni momento della gara, cercare di dare il massimo.
Palla in tribuna.
Così Fabio Grosso. Noi ci fermiamo qualche istante, stavo guardando in Serie A soltanto un pareggio, invece hanno perso tutte le neopromosse, qualche considerazione, ma dobbiamo un po' abituarci anche a studiare la classifica di B, che già tra 2 o 3 giornate potrebbe dire qualcosina in più, ma come ha detto Paolo Grosso, insomma, la B è un campionato poi che si sviluppa lentamente nel corso dei mesi, ma ne parleremo anche tra poco con Nicola Binda della Gazzetta dello Sport, con uno sguardo particolare sul campionato di B. Piccolissima pausa.
Maria, ma hai la faccia stravolta. Lavoro in un posto molto rumoroso e poi mio marito.
Tuo marito?
Mio marito russa come un bufalo e faccio fatica a prender sonno.
Ottica Acustica Allodi è in grado di mappare il condotto uditivo e di creare dei tappi su misura per te.
Andranno bene sul lavoro e poi finalmente potrò dormire.
Ottica Acustica Allodi, da 30 anni al tuo servizio. A Parma, in via Emilio Lepido 22.
Da oltre 60 anni Goldoni Frutta è sinonimo di qualità. Il nostro impegno è sempre stato quello di fornire la frutta e la verdura migliori, scegliendo con attenzione i prodotti più freschi, più gustosi, più genuini e più saporiti. Goldoni Frutta, guardiamo avanti.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci di nuovo, palla in tribuna, Radio Parma, 333-92-00170. Allora guardiamo più in generale il campionato di B. Il primo ad orientarci è Pippo Inzaghi al termine della gara contro la Ternana.
Come dicevo, secondo me ci sono tre squadre che per solidità, ma per gli acquisti che hanno fatto, insomma, il Benevento è retrocesso, se tiene i giocatori che la squadra che è retrocessa è una squadra fortissima, il Monza e il Parma sono un gradino sopra tutti, ecco. Noi dietro queste tre dobbiamo cercare di infilarci, cercare di rendervi la vita dura a tutti. Adesso fare pronostici, è la prima giornata. Io quello che cercavo era lo spirito, la squadra ce l'ha avuto, il gioco, la squadra ce l'ha avuto. Oggi anche le disattenzioni sono state pochissime, a parte un calcio d'angolo dove siamo stati un po' ingenui, però la squadra ha dimostrato personalità come avevo visto a Crotone.
Palla in tribuna.
E questo Pippo Inzaghi, ma starà gufando? No. Beh, però, intanto ha detto tre nomi, però secondo me, insomma, se ha preso una panchina di B, comunque l'ha presa per tentare la promozione. Poi dopo si può essere più o meno umili così, però insomma, anche il Brescia un pensierino ce lo fa. È chiaro che mette, anche per il mercato che hanno fatto, altre squadre, tra cui il Parma, in prima fila. Lo dicono in tanti, lo dice anche l'ex senatore dell'Atalanta Colantuono. Le retrocesse sono avvantaggiate, il Parma su tutte, e vedremo. Intanto il Benevento guarda già la sfida contro il Parma, lo fa Riccardo Improta, che ha segnato contro l'Alessandria. Il Parma ha allestito una grande squadra, puntano alla vittoria, sicuramente sarà una partita tosta, la Serie B ormai la conosciamo, non si sa mai cosa succede prima delle partite. Benevento che ha giocato una varietà pirotecnica in svantaggio, poi due volte in svantaggio, poi è andato sul 4-2, poi ha rischiato di vedere accorciarsi il vantaggio, insomma ha rischiato un po', è finita 4-3 contro un'Alessandria che sicuramente non si è risparmiata dal punto di vista offensivo, e dietro ha mostrato grosse lacune, ma come detto già più volte è un po' prestino per capire effettivamente le ambizioni di ogni squadra. È chiaro che la rosa del Benevento lo pone, se non al pari del Parma, appena un gradino sotto, comunque tra le squadre che possono o dovrebbero puntare alla promozione. La classifica cosa dice? Dice che hanno vinto 7 squadre in questa prima giornata, sono Cremonese, Brescia, Benevento, Ascoli, Cittadella, Perugia e Pisa, e le neopromosse insomma hanno fatto piuttosto fatica. La Ternana ha perso, il Cosenza allestito all'ultimo momento ha perso anche lui, lo vale anche per un discorso diverso per l'Alessandria. Chi conosce a fondo la B e soprattutto anche la serie storica di come sono nati questi campionati è Nicola Binda della Gazzetta dello Sport, che è in linea con noi. Buon pomeriggio Nicola.
Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
La prima domanda che ti faccio, anche se in parte immagino la risposta, è cosa ha detto questa prima giornata di Serie B e quanto può valere?
Beh, devo dire che è stata una bella partenza scintillante, no? 24 gol, tutte partite equilibrate tranne quella di Cremona. L'anno scorso è stato un campionato che i valori tecnici nei 90 minuti si azzeravano, c'erano squadre che non si capiva chi era prima e chi era ultima nei 90 minuti, poi certo guardando la classifica la differenza si vede e sarà così anche quest'anno, però nei 90 minuti si sono sempre viste partite molto incerte e quest'anno sembra che siamo partiti sulla stessa lunghezza d'onda, quindi sempre con partite con risultato in bilico fino alla fine.
Per quanto riguarda invece, abbiamo sentito Pippo Inzaghi che secondo me con un po' di scaramanzia intanto ha messo davanti Monza e Parma, un gradino sotto il Benevento. Stanno così le cose per quanto riguarda le favorite a tuo avviso?
Ma sì, sulla carta sì, io dico che ci sono 13 squadre che si possono giocare la promozione, quindi sono un po' più, apro un po' di più il ventaglio, perché obiettivamente le tre retrocesse ci riprovano tutte e tre, quindi è evidente che saranno protagoniste. Poi ci sono anche le tre retrocesse dell'anno scorso che non sono male, cioè Brescia, Lecce e Spal adesso farà la squadra in questi giorni, quindi diventerà competitiva. A queste sei aggiungo il Monza, che chiaramente ha fatto una squadra molto forte, forse la più forte in assoluto, e il Cittadella, che come nomi non ha nulla da paragonare al Monza, però è una squadra che da 5 anni fa i playoff e zitto zitto ci arriva sempre. Quindi con queste, con Cittadella siamo a 8. Poi ci sono 4 club che hanno delle proprietà molto forti alle spalle, che hanno deciso di alzare l'asticella e hanno allestito delle squadre secondo me molto molto interessanti, che sono la Cremonese, il Pisa, il Vicenza e il Frosinone. E ultima, una neopromossa, ce la metto sempre dentro, che è questa Ternana, che ha fatto una squadra veramente importante. Quindi al di là della partenza che è stata negativa, però io se dico 13 squadre non le dico a caso, ma sì, le dico a ragion veduta. Ecco.
Qualche nome così, qualche flash, poi magari ne hai da aggiungere tu in questa prima giornata. Mulattieri del Crotone, Corazza dell'Alessandria, Bajc del Brescia, se devo guardare in casa Parma, Brunetta per la prestazione.
Sì, sicuramente Brunetta mi ha colpito, ha fatto delle giocate importanti, sui 2 gol è stato protagonista. Il Parma come talento non si scherza e lui sicuramente è uno di questi. Ci metterei anche Buonaiuto, che ieri sera con la Cremonese ha fatto delle giocate importantissime, ha fatto anche un gol bellissimo oltre a 2 assist. Sì, diciamo che come qualità, come talento è un campionato che ogni anno regala sempre soddisfazioni, mette in mostra dei giocatori di valore assoluto, però non basta, ecco, il talento in Serie B è una qualità che è sicuramente necessaria a fare la differenza, ma se non hai la gamba, la corsa, il carattere, ecco che il talento rimane un po' fine a se stesso, occorre mettersi anche qualcos'altro.
In chiusura ti chiedo un flash sulla prestazione del Parma e soprattutto su quanto faccia testo in questa prima di campionato.
Sì, le prime 2 giornate col mercato aperto sono sempre da prendere un po' così, col beneficio dell'inventario, sono un po' delle, diciamo, un appendice delle amichevoli estive, sembrano queste prime 2 giornate. Il vero campionato incomincerà con la 3ª giornata da settembre, dopo la sosta, col mercato finito. Però le indicazioni ci sono, insomma, le squadre più o meno sono queste, ripeto, poi la SPAL cambierà, qualcun'altra cambierà, però le indicazioni ci sono e il Parma si vede che è una squadra che cerca un tipo di calcio sicuramente divertente, entusiasmante, figlio dell'idea di un allenatore che crede a questo tipo di calcio, come l'anno scorso abbiamo visto vincere l'Empoli e il Venezia giocando così, quest'anno ci prova anche il Parma, però ripeto, non basta perché adesso sicuramente la difesa verrà registrata, perché quella vista a Frosinone ha lasciato qualche dubbio, no? Sulla prestazione della difesa sicuramente ci sarà da lavorare, da migliorare, però in Serie D solo con il talento e la qualità e il bel calcio è difficile vincere se non ci metti anche la lettura delle partite, delle situazioni, e poi la corsa, la gamba, il carattere, ecco che queste sono tutte caratteristiche specifiche di un campionato che è molto particolare, che è diverso dalla Serie A e che quindi richiede quel tipo di caratteristiche. Il Parma dovrà trovarlo in fretta, ripeto, in quanto a talento niente da dire, in quanto a conoscenza del cammino che si deve intraprendere bisogna affidarsi ai Gagliolo, agli Schiattarelli, ai Tutino, che da queste parti hanno già vinto e che ci devono ritrovare.
Io ringrazio davvero tantissimo per essere stato con noi Nicola Binda della Gazzetta dello Sport, grazie ancora.
Grazie a voi, buona giornata a tutti.
Siamo in chiusura, ringrazio prima di tutti e tutte Simonetta Collini che mi ha guidato in questa puntata e vi lascio l'appuntamento intanto con il podcast per chi si fosse perso parte della puntata sul sito di Radio Parma. Torniamo domani alle 14, ci ruoteremo con gli altri conduttori, con Alberto Rugolotto, Alberto Dalla Tana. Ci salutiamo ricordandovi l'appuntamento di questa sera su 12 TV Parma, perché riparte la stagione anche di Bar Sport. Grazie per averci seguito e l'appuntamento a domani.
La trasmissione accompagnerà i tifosi crociati tutti i lunedì sera e fino al termine della stagione. Condotto da Carlo Chiesa, il nuovo Bar Sport manterrà come argomento principale la discussione sul momento del Parma. In particolare questa sera si affronteranno i temi scaturiti dalla prestazione della formazione crociata a Frosinone e gli ulteriori possibili aggiornamenti della rosa nelle ultime giornate di calciomercato. Di tutto questo parleranno in studio Romeo Azzali con le sue valutazioni tattiche, Sandro Piovani della Gazzetta di Parma e Marco Balestrazzi della redazione di 12 TV Parma. Tra le tante novità introdotte quest'anno, prima fra tutte la nuova presenza femminile di Agata Magni, che si occuperà di dar voce ai tifosi che vorranno intervenire in trasmissione via WhatsApp, e senza dimenticare il mondo dei social. Poi nuove rubriche, interviste, collegamenti Skype. L'appuntamento con il nuovo Bar Sport è per questa sera alle 21 su 12 TV Parma.